Di cosa parleremo? Chi ha letto il titolo ha visto la buona notizia secondo Matteo, la prima parte, un'introduzione. Iniziamo un po' una scommessa. Settimana scorsa nell'applicazione Adino ha fatto un riferimento senza sapere niente di questo. Al fatto che forse dovremmo conoscere un po' di più i Vangeli. Predichiamo tanto e leggiamo tanto le epistole, eccetera, le lettere che gli apostoli hanno scritto, ma forse dovremmo approfondire un po' di più i Vangeli. Senza sapere che stavamo facendo un po' una scommessa, un esperimento inizia tra Emanuele e me, cioè di vedere insieme il Vangelo di Matteo. Quindi sarà un lavoro fatto a quattro mani, cinque teste, non lo so come andrà, comunque ci alterneremo, nel senso che entrambi tratteremo lo stesso argomento in maniera sequenziale, quindi sentirete sulla stessa cosa una volta a me, una volta in mano e come capita. Quindi è un esperimento che stiamo facendo di coordinare le nostre predicazioni. Quindi inizieremo con il Vangelo di Matteo. Il Vangelo di Matteo è un Vangelo un po' particolare, primo perché è uno dei più conosciuti perché è il primo Vangelo. Quindi si sente quando si inizia anche a studiare a memoria i libri della Bibbia, a Matteo ci arriviamo sempre, perché il Nuovo Testamento inizia con Matteo, quindi quello ce lo ricordiamo sempre. Poi c'è Giovanni, ma in genere Matteo sappiamo che c'è. Matteo è l'autore di questo Vangelo, di questa buona notizia. Se noi incominciassimo a cambiare la parola, e non usare più la parola Vangelo, ma usare la sua traduzione in italiano, cioè una buona notizia, tante cose le capiremo meglio. Questa è la buona notizia secondo siccome come la vedeva Matteo. Quindi Matteo scrive, non è identificato che sia lui, non c'è scritto in questo libro, l'autore di questo libro è Matteo. Questo è una tradizione molto antica, fino i padri della Chiesa, dal secondo secolo, fine primo secolo, secondo secolo, identificavano in Matteo, l'autore di questo libro, Matteo viene identificato con quell'esattore delle tasse a servizio dei romani, che Gesù chiama Levi. Viene anche chiamato. Quindi era un discepolo di Gesù. Quindi questo Vangelo è stato scritto in qualche modo da una persona che le cose l'ha vista di persona, non le ha sentite dire. Luca scrive per sentito dire, è andato a fare delle ricerche storiche. Matteo invece è stato un testimone oculare di questo. Scrive nei primi anni del cristianesimo. Quindi non si sa bene in che data, comunque intorno dal 60 all'80 d.C., che vuol dire grosso modo dai 20 ai 40 anni dopo che Gesù era morto, quindi un tempo abbastanza breve rispetto a quelli che sono tanti documenti storici. Pensiamo anche soltanto ai nostri libri di storia. Prima che la cronaca diventi storia ed entri nei libri, passa qualche decennio. Non è immediata la cosa, se no ci sono le cronache, non è la storia. Probabilmente, come succedeva a quell'epoca, è una raccolta di tradizione orale, cioè non è che Matteo parte da zero e scrive, mette insieme quello che già a voce si raccontava. Perché dall'inizio i discepoli hanno cominciato a raccontare quello che Gesù aveva detto, fatto, eccetera. Matteo a un certo punto, insieme ad altri, non è il solo che lo fa, incomincia a mettere per scritto queste cose che venivano dette, anche perché dice, qui stiamo invecchiando, se non le scriviamo si perdono. Quindi cominciamo a scriverle intanto che le sappiamo. E ci sono varie teorie su come è stato fatto, stato redatto Matteo, perché circa metà del Vangelo di Matteo è presente anche nel Vangelo di Marco. Se voi leggete prima Matteo e dopo Marco, vi sembra di leggere lo stesso libro. Perché dice, ma scusate, questo l'ho già letto da qualche parte, perché Matteo ne parlava già. Quindi praticamente quasi tutto il libro di Marco è contenuto nel libro di Matteo. Poi Matteo aggiunge tante altre cose. È per quello che viene chiamato un Vangelo sinottico, termine un po' tecnico, che vuol dire che possiamo mettere insieme, se noi lo scriviamo in colonne, possiamo mettere insieme il Vangelo di Matteo, quello di Marco e quello di Luca e trovare dei paralleli, cioè li possiamo mettere insieme, fare un quadro, cioè, ecco, questo viene detto qui, qui e qui, e avere un quadro di insieme. Comunque Matteo scrive raccogliendo cose che erano già state fatte, probabilmente appunto tutto il Vangelo di Marco, integrandolo con i suoi ricordi, la sua esperienza della vita di Gesù. Come tutti gli scrittori, quando scriviamo qualcosa, quando uno scrittore scrive, non scrive tanto per scrivere. In genere si scrive avendo in mente qualcuno. Una poesia è scritta pensando a quella persona, oppure pensando a quella situazione. Quindi anche Matteo, quando scrive questo libro, sembra che abbia in mente gli ebrei che erano che erano cristiani e quelli che non erano ancora cristiani, ma parla in modo particolare a degli ebrei, ha in mente questo, non a delle persone che non conoscevano niente dell'ebraismo, della legge, del Vecchio Testamento, che per loro era l'unico libro che esisteva da parte di Dio a quell'epoca, ma ha in mente gli ebrei che erano sia in Palestina che dispersi nel resto dell'impero romano. Quindi erano tutte persone di origine ebraica, questo ha in mente Matteo quando scrive. Il contesto nel quale scrive, quindi siamo nel primo secolo, secondo appunto molti è scritto prima del 70 dopo Cristo, prima della distruzione di Gerusalemme, quindi per quello che dico la data non è precisa, comunque il periodo è quello, era il momento della dominazione romana sulla Palestina, quindi tutti erano sotto la dominazione romana e c'erano già delle difficoltà in quel contesto storico. C'erano difficoltà, le chiese avevano delle difficoltà perché c'era persecuzione da parte degli ebrei. Ricordiamoci che Paolo ha perseguitato e questa persecuzione è andata avanti, non si è fermata con la conversione di Paolo, è andata avanti anche con altre forme, quindi c'era un'opposizione da parte degli ebrei, non è che vedevano tanto bene questi eretici che seguivano questo Cristo. C'era la persecuzione anche romana. In questo periodo c'è anche l'espulsione degli ebrei da Roma, quindi gli ebrei non erano così tanto ben visti nell'impero. Per di più la distruzione di Gerusalemme avviene perché c'è stata una rivolta degli ebrei contro i romani, perché la Palestina, gli ebrei non era un popolo così calmo e tranquillo, era diverse volte ci sono state delle sollevazioni popolari, lo possiamo leggere anche nel libro degli Atti, di riferimenti a persone che avevano cercato di creare problemi all'impero romano. Quindi era un contesto non calmissimo. E poi scrive in un contesto teologico particolare, perché scrive a degli ebrei, quindi loro avevano un certo set mentale teologico, erano degli ebrei, avevano uno schema mentale derivante dalla teologia, da quello che avevano imparato dal Vecchio Testamento, ma quello che avevano imparato era molto legato alle tradizioni dei rabbini, degli insegnanti. Non c'era tanto la lettura del testo quanto il commento dei rabbini. Loro erano persone molto importanti. Quindi non soltanto quello che diceva il testo biblico, ma quello che era chiamato il Talmud, cioè la raccolta di tutte le interpretazioni che venivano date ai testi biblici, tutte le tradizioni contro le quali poi Gesù reagisce, lo troviamo nel Vangelo. Poi nel Vangelo troviamo dei riferimenti a delle cose che saltano fuori senza nessuna spiegazione, saltano fuori termini che nella storia ebraica, tutto sommato, in quello che era il Vecchio Testamento, non ritroviamo e non erano stabilite così dall'insegnamento biblico. Troviamo persone che si riunivano in una sinagoga. Quindi cos'è sta sinagoga? Questi incontri in questi locali dove si leggeva e si rifletteva sulla Bibbia. Cioè, il Sinedrio, cioè il tribunale ebraico, c'erano i farisei. I farisei erano delle persone molto importanti. Perché? Perché erano quelli che noi adesso chiameremmo dei fondamentalisti, degli ortodossi nello studio della Bibbia. Cioè erano seri e motivati, volevano fare le cose veramente come si deve. Poi ha preso un'altra connotazione di ipocrita. Però i farisei erano persone che volevano fare le cose sul serio, cioè ci tenevano davvero a conoscere la Bibbia e quello che diceva. I sadducei, altro gruppo che era un po', quello era veramente un po' eretico, perché non credeva molto nel soprannaturale, sempre all'interno del mondo ebraico. Gli scribi, anche quelli, erano persone che il loro scopo principale era copiare e ricopiare la legge, ed è per questo che erano quelli che la conoscevano meglio, perché avendo lo scopo di copiarla, quindi per fare delle copie, erano quelli che la dovevano non soltanto leggere, perché sappiamo che se leggiamo una cosa ce la ricordiamo in un certo modo, se la dobbiamo scrivere ce la ricordiamo molto di più, tant'è vero che uno dei modi per studiare è quello di copiare le cose. Mentre leggo mi scrivo gli appunti, me le ricopio, questo mi aiuta a ricordarmi di più perché le devo scrivere. Quindi gli scribi, i pubblicani, che erano gli esattori delle tasse al servizio dei romani e quindi malvisti dalla popolazione, ovviamente, perché ci marciavano sopra, sfruttavano il popolo a loro guadagno, facendosi forti dell'autorità romana. Quindi troviamo questo contesto nel quale Matteo scrive, e è il contesto nel quale avvengono gli avvenimenti della vita di Gesù. Lo scopo di Matteo è principalmente, quando scrive questo libro, di convincere le persone alle quali sta scrivendo che quel Gesù che è nato in un certo momento, ha vissuto, e lui era il Messia di cui veniva parlato nel Vecchio Testamento. Lo scopo principale di Matteo è questo: guardate che quel Gesù là non era soltanto una brava persona, eccetera, eccetera, era il Messia. Questo è lo scopo principale di Matteo. Scrive degli ebrei, per cui era molto importante questo aspetto, ed è il Vangelo che più di tutti fa citazioni bibliche, perché deve dimostrare, quindi avete visto questo? Questo è quello che era detto una volta, e ci sono almeno 25 citazioni di profeti, per come ha detto il profeta, come era scritto nella Bibbia, come era stato predetto, un sacco di citazioni proprio a sostegno di quello che lui stava dicendo. Può dire, guardate che non vi sto raccontando delle favolette. Quindi vuole dimostrare che Gesù è l'adempimento di tutte quelle profezie, proprio come dimostrazione che Gesù è il Messia che era stato predetto. E questo per una difesa della fede, perché in una situazione di difficoltà era importante che prima i cristiani potessero anche avere degli strumenti per dire: no, guardate che quello, il Gesù nel quale credo, la persona che io credo sia il Cristo, o loro chiamavano il Messia, essendo ebrei, è proprio quello che era stato predetto, perché ovviamente c'erano molte confusioni su questo. Tant'è vero che il Vangelo di Matteo è quello che parla di più del regno di Dio, il Vangelo del regno, come a volte viene chiamato, perché viene molto questo, richiama molto questo concetto del regno di Dio. Ed è un'ultima piccola caratteristica, l'unico Vangelo nel quale troviamo la parola Chiesa. La parola Chiesa non la troviamo negli altri Vangeli, la troviamo nel Vangelo di Matteo, perché faceva riferimento all'idea di assemblea, di gruppo del popolo di Dio, che non doveva confondersi dal punto di vista valoriale, eccetera, con gli altri della società. Quindi il Vangelo di Matteo ha queste caratteristiche generali, che vedremo poi piano piano durante le varie predicazioni che avremo. Quindi vediamo di incominciare a leggerlo. Quindi cominciamo a leggere, prendiamo il Vangelo secondo Matteo e per non annoiarvi con la mia voce lo faremo leggere a gioia.
Allora, ci siete? Sì. Libro della genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Fares generò Esrom, Esrom generò Aram. Aram generò Aminadab, Aminadab generò Naasson, Naasson generò Salmon. Salmon generò Boaz da Raab, Boaz generò Obed da Rut. Obed generò Jesse. Jesse generò il re Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria. Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò Asa. Asa generò Josafat, Josafat generò Joram, Joram generò Ozia. Ozia generò Joatam, Joatam generò Acaz, Acaz generò Ezechia. Ezechia generò Manasse, Manasse generò Amon, Amon generò Josia. Josia generò Jeconia e i suoi fratelli al tempo della deportazione in Babilonia. Dopo la deportazione in Babilonia, Jeconia generò Salatiel, Salatiel generò Zorobabele. Zorobabele generò Abiud, Abiud generò Eliakim, Eliakim generò Azor. Azor generò Sadoc, Sadoc generò Akim, Akim generò Eliud. Eliud generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan generò Giacobbe. Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dalla quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Così tutte le generazioni da Abramo fino a Davide sono 14 generazioni, e da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14 generazioni, e dalla deportazione in Babilonia fino a Cristo 14 generazioni. Or, la nascita di Gesù Cristo avvenne in questo modo. Maria, sua madre, era stata promessa in matrimonio a Giuseppe, ma prima che iniziassero a stare insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Allora Giuseppe, suo sposo, che era uomo giusto e non voleva esporla a infamia, deliberò di lasciarla segretamente. Ma mentre rifletteva su queste cose, ecco che un angelo del Signore gli apparve in sogno dicendo: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria come tua moglie, perché ciò che è stato concepito in lei è opera dello Spirito Santo». Ed ella porterà un figlio e tu gli porrai nome Gesù, perché egli salverà il suo popolo dai loro peccati. Or tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta che dice: ecco, la Vergine sarà incinta e partorirà un figlio, il quale sarà chiamato Emanuele, che interpretato vuol dire Dio con noi. E Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l'angelo del Signore gli aveva comandato, e prese con sé sua moglie, ma egli non la conobbe finché ella ebbe partorito il suo figlio primogenito, e gli pose nome Gesù. Ora, dopo che Gesù era nato in Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, ecco dei magi dall'Oriente arrivarono a Gerusalemme dicendo: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Perché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e siamo venuti per adorarlo». E all'udire ciò il re Erode fu turbato e tutta Gerusalemme con lui. E radunati tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informò da loro dove doveva nascere il Cristo. Ed essi gli dissero: «In Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta: e tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei certo la minima fra i principi di Giuda, perché da te uscirà un capo che pascerà il mio popolo di Israele». Allora Erode, chiamati di nascosto i magi, domandò loro con esattezza da quanto tempo la stella era apparsa. E mandandoli a Betlemme, disse loro: «Andate e domandate diligentemente del bambino, e quando l'avete trovato, fatemelo sapere, affinché io pure venga ad adorarlo». Ed essi, udito il re, partirono. Ed ecco, la stella che avevano veduta in Oriente andava davanti a loro finché, giunta sul luogo dove era il bambino, vi si fermò. Quando essi videro la stella, si rallegrarono di grandissima gioia. E entrati nella casa, trovarono il bambino con Maria sua madre, e prostratisi, lo adorarono. Poi, aperto i loro tesori, gli offrirono doni, oro, incenso e mirra. Quindi, divinamente avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada partirono per il loro paese. Ora, dopo che furono partiti, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi il bambino e sua madre, e fuggi in Egitto, e rimani lì finché io non ti avvertirò, perché Erode cercherà il bambino per farlo morire». Egli dunque, destatosi, prese il bambino e sua madre di notte e si rifugiò in Egitto, e rimase là fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta, che dice: «Ho chiamato il mio figlio fuori dall'Egitto». Allora Erode, vedendosi beffato dai magi, si adirò grandemente e mandò a far uccidere tutti i bambini che erano in Betlemme e in tutti i suoi dintorni, dall'età di 2 anni in giù, secondo il tempo del quale si era diligentemente informato dai magi. Allora si adempì quello che fu detto dal profeta Geremia, che dice: «Un grido è stato udito in Rama, un lamento, un pianto e un grande cordoglio. Rachele piange i suoi figli e rifiuta di essere consolata perché non sono più». Ora, morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Alzati, prendi il bambino e sua madre e va nel paese di Israele, perché coloro che cercavano la vita del bambino sono morti». Ed egli, alzatosi, prese il bambino e sua madre e venne nel paese di Israele. Ma avendo udito che Archelao regnava in Giuda al posto di Erode suo padre, ebbe paura di andare là, e divinamente avvertito in sogno, si rifugiò nel territorio della Galilea, e giunto là abitò in una città detta Nazareth, affinché si adempisse quello che era stato detto dai profeti: egli sarà chiamato Nazareno.
Grazie. Un testo forse un po' lungo da leggere, ma tante volte quando non leggiamo i testi li diamo per scontati e ci perdiamo un sacco di cose. Allora, e la buona notizia secondo Matteo, qual era la buona notizia? Perché è una buona notizia? Perché Matteo sta dicendo: guardate che Gesù, Yeshua, quella persona là è il Messia. Questa era la buona notizia che Matteo voleva dare. E questo scritto inizia con la genealogia. Una cosa a volte può sembrare noiosa da leggere, ma non sono scritte solamente per farci annoiare e da saltare così di pari passo. Le genealogie hanno una grande importanza. In questo caso vediamo che la genealogia di Gesù viene fatta risalire ad Abramo. Cioè, lo scopo è quello di dire: guardate che Gesù è proprio del popolo di Abramo, arriviamo fino ad Abramo, quello che è stato il capostipite del popolo di Israele, quindi è veramente parte del popolo di Israele, e non soltanto questo, è anche parte della famiglia reale di Davide, della tribù di Giuda e della famiglia reale di Davide, che faceva parte del patrimonio mentale degli ebrei, che il Messia sarebbe stato della tribù di Giuda, un figlio di Davide. Quindi lo scopo di Matteo era questo, perché non inizia dicendo c'era una volta Gesù, no, deve dimostrare la solidità di quello che sta dicendo. E le genealogie hanno questo scopo, anche se a volte possono essere un po' noiose da leggere, però hanno scopo di dare una prospettiva storica, di dare un senso di appartenenza, di dare una prospettiva a quello che stiamo leggendo, in modo che sappiamo che se ci siamo noi è perché c'era qualcun altro, chi sono i nonni, i bisnonni, i trisnonni, da dove arriviamo, di quale famiglia facciamo parte. E non so se il nostro nome fosse scritto nella Bibbia, se a noi farebbe piacere che qualcuno dice ma no, fa niente, non mi interessa chi c'è, no? No, se è scritto nella Bibbia, tutto sommato, ci farebbe piacere essere citati nella Bibbia. Qualcuno all'inizio, quando incomincia a leggere la Bibbia, che trova solo c'è il mio nome qui, perché andiamo a leggere tutto quello che viene riferito a quella persona che si chiama come ci chiamiamo noi. C'è un ciclo interessante che è un gioco quasi da rabbini. Viene detto ci sono 14 generazioni. Se noi andiamo a vedere altre storie di genealogie, vediamo che mancano degli anelli. Ma è interessante come Matteo sembra che faccia lo schema rabbinico. I rabbini erano molto particolari nel cercare di far quadrare tutte le cose, dicendo ci sono 14 generazioni. La vita della ebraica era scandita non dalle fasi solari come noi, ma dalle fasi lunari. Era tutto in base alla luna, che era la cosa più facile da osservare. E le fasi lunari sono di quanti giorni? 28 giorni. E una interpretazione di questo è che la prima fase, c'è una prima mezza fase lunare, 14 corrispondono a mezza fase lunare, la luna crescente da Abramo allo splendore di Davide, la luna crescente. Poi cosa viene dopo la luna crescente? La luna? E si arriva a Babilonia, alla deportazione, alla punizione di Dio. Per poi, dopo la luna calante, arriva la luna crescente ancora. E si arriva quindi da Babilonia a Gesù, che è la luna, la luna nuova, la luna piena, non la luna nuova, la luna piena. Quindi questo è stato visto in quest'ottica molto, molto rabbinica, questo alternarsi delle queste 14 generazioni. Un'altra cosa interessante che possiamo vedere in questa genealogia è che solitamente le genealogie sono al maschile, perché quello che era importante era il fatto di padre in figlio, non di madre in figlia, ma l'aspetto maschile dava la discendenza. E sono citate delle donne, sono citate le donne particolari, se andiamo a vederle ce ne sono 5 di donne citate in queste genealogie. Non so se l'avete mai fatto caso, sono segnate Tamar, Rab, Ruth, viene fatto riferimento a Bathsheba e Maria. Hanno tutte una cosa in comune queste donne. Sapete quale? Avevano una brutta reputazione. Tamar, se avessimo tempo potremmo andare a vedere, comunque potete farlo autonomamente, ha una storia con il suocero, ci sono state delle disguidi col suocero, Giuda, il figlio di Giacobbe, e lei simula di essere una prostituta per farsi mettere incinta da suocero. Rab, tutti la conoscono col suo soprannome, no? Rab, la prostituta. Tutti, cioè, ha un'etichetta che non se l'è schiodata più di dosso, però è quella che crede nel fatto che Dio avrebbe distrutto Gerico, il popolo di Israele avrebbe conquistato la Palestina, nasconde le spie e si fa promettere salva la vita, e nonostante fosse una straniera diventa parte del popolo di Israele, viene assorbita nel popolo di Israele. Ruth, anche lei, discendente del popolo di Moab, che diventa parte del popolo di Israele. Anche lei è una straniera che non doveva avere niente a che fare col popolo di Israele, però viene assorbita e diventa la bisnonna di Davide, del re Davide. Bathsheba commette adulterio con Davide, e Davide le fa uccidere il marito, però diventa la mamma di Salomone. Maria, che è una donna che rimane incinta prima del matrimonio, una ragazza che rimane incinta prima del matrimonio. Questa era, ricordiamoci, la reputazione che aveva. Si è sposata che era già incinta. Adesso non fa più rumore. Adesso se una ragazza si sposa che è incinta, quasi nessuno ci fa più caso. Quindi si sposa lo stesso con l'abito bianco, come se fosse vergine pura, con la pancia. C'è qualcosa di strano. Vabbè, comunque, nessuno ci fa più caso. Ma allora, come qualche decennio fa in Italia, e non solo, era una cosa molto grave, perché poteva essere passibile di lapidazione. E in questo subentra Giuseppe, un altro personaggio importante, di cui viene parlato molto poco nella Bibbia. Giuseppe era il fidanzato di Maria. Il fidanzamento lì era qualcosa di molto più serio che non il fidanzamento adesso nella nostra cultura. Era un impegno di matrimonio a tutti gli effetti. Scopre che Maria è incinta. Non è che ci creda molto, al fatto che sia lo Spirito Santo che l'ha messa incinta, però vuole bene a Maria, e nel musical di Stefano ce lo siamo potuti ripassare bene, le lotte che può aver avuto Giuseppe in questo. Dice: cosa faccio? Allora dice: facciamo una cosa, io faccio finta di niente, ti lascio e facciamo finta di niente, in modo che, perché se la cosa la denuncio c'era la lapidazione, ti dobbiamo uccidere a sassata, quindi facciamo finta di niente, in sé non diciamo niente a nessuno, ti lascio e così vai avanti. Era un discendente di Davide, un falegname, però era anche sensibile al Signore, e questo è interessante, perché erano 300 o 400 anni che il Signore non si faceva sentire dal popolo di Israele. L'ultima rivelazione che abbiamo nella Bibbia del che il Signore era intervenuto nella storia, gli ultimi ricordi sono del profeta Malachia. Ci sono centinaia di anni, quale sembra che Dio non parli più al popolo di Israele. Poi tutto un tratto, no? Parla Maria, rimane incinta, Giuseppe rimane sconcertato, e Dio interviene con Giuseppe, deve intervenire in sogno, lo deve convincere direttamente, quello che dice a Maria non lo convinceva, deve intervenire Dio direttamente con lui, ma viene... dice: guarda che quello che è successo è vero. Quindi è sensibile, capisce che quel sogno che ha non è un sogno perché ha mangiato i peperoni e non ha digerito. Capisce che quel sogno aveva un significato da parte di Dio. Una cosa interessante, quante volte noi riusciamo a captare a volte la voce di Dio in questo modo. E non soltanto questo, ma accetta quindi di sposare Maria, e di farci pure una brutta figura, ricordiamocelo anche questo, Perché Maria era già incinta. Lui la sposa, che figura ci fa? Fa la figura della persona che ha messo incinta la fidanzata, prima del matrimonio. E lui, zitto, gli dice, ok signore, accetto questa brutta figura. Perché tu mi dici che questo è opera tua e così via, ma la dimostrazione che Gesù era veramente il figlio di Dio è una cosa, per fede ce l'ha, perché per molti non ha nessuna dimostrazione per moltissimi anni della divinità di Gesù. Tant'è vero che anche quando più avanti perdono Gesù, non capiscono dove andarlo a cercare, non sanno a che parte sbatte la testa. Quindi per molti anni lui si è dovuto fidare di Dio senza avere nessuna dimostrazione. Però obbedisce a Dio. E obbedisce a Dio, lo troviamo in vari in un paio di punti, immediatamente. Quando Dio gli rivela in sogno, guarda che Erode vuole uccidere il bambino, scappa. L'abbiamo letto. Allora, gli apparve in sogno, versetto 13 del capitolo 2, un angelo apparve in sogno a Giuseppe e disse, prendi, fuggi in Egitto. Egli si alzò, prese di notte il bambino e andò in Egitto, cioè subito. Ha detto, sì, vabbè, adesso ci organizziamo, vediamo. No, al sogno, si sveglia, Maria, fai i bagagli, dobbiamo scappare subito. Non perde tempo. Ubbidienza immediata. E sta là fino a quando? Fino a quando ancora il Signore gli dice, beh, adesso puoi tornare a casa. Non agisci testa sua. Altri personaggi importanti che troviamo in questo racconto che abbiamo letto sono quelli che vengono chiamati dei magi dall'Oriente. Magi, maghi. Il termine veniva usato per indicare le persone sagge e poi è stato ampliato al concetto di astrologi. Quindi degli astrologi, dei saggi, delle persone studiose dall'Oriente, non si sa bene da dove, probabilmente da Babilonia o giù di là, vedono qualcosa di particolare nel cielo. Non si sa bene che cosa, una stella. Sono state fatte varie ipotesi su cosa potesse essere. Sono due ipotesi di quello che possono aver visto. Una congiunzione astronomica di Giove e Saturno che può aver dato una luminosità particolare, oppure l'esplosione di una nova, di una stella. Perché tutte e due le cose vengono osservate. Ci sono delle, dall'astronomia si sa che in quel periodo c'è stata questa congiunzione astronomica nelle galassie. Una congiunzione che avviene nel alcuni anni prima di Cristo. Allora, c'è da dire una cosa. Il calendario che abbiamo noi non è proprio esatto. Cioè, Gesù sarebbe nato nel 6 avanti Cristo. Capite che Gesù è nato 6 anni prima di nascere? C'è un po'... Perché? Perché i conti inizialmente venivano fatti con l'anno solare, considerando gli anni in un certo modo, poi ci si è accorti che l'anno era diverso, era un po' più lungo, non era di 365 giorni, ma 365 giorni, 6 mesi e qualche ora, e rifacendo tutti i conti, praticamente risultava che Gesù era nato prima della data stabilita come anno zero. Quindi Gesù è nato nel 6 o 7 avanti Cristo e proprio in quel periodo avviene questa congiunzione e in Cina anche c'è una registrazione di una supernova, di una grande luce nel cielo, una grande stella che si vede per molto tempo. Quindi ci sono queste ipotesi. Comunque vedono una stella particolare e interpretano questa stella in un modo, questa luce in un modo corretto. Loro capiscono al volo, qui è successo qualcosa di importante in Palestina, è nato un re. Piantano tutto e vanno in Palestina, arrivano là dopo un certo tempo. Ci vuole del tempo per questo, vanno da Erode e dico: guarda, abbiamo saputo che è nato un re. A Erode questo non avrà fatto molto piacere, perché era anche lui un mezzo usurpatore, quindi ne sapeva molti di intrighi lui, quindi sentire che era nato un re, e dice, chiama gli scribi, gli esperti, dice, c'è qualcosa, e loro conoscevano la legge, conoscevano i profeti, e subito capiscono, sì, viene detto che sarebbe nato a Betlemme, avevano interpretato giusto quelle profezie, e dicono vai a Betlemme, loro vanno a Betlemme e trovano Gesù, dove? In una mangiatoia? In una stalla? Dove lo trovano? In una casa. Evidentemente non era più nella mangiatoia, no? Come tante volte viene raffigurato quando arrivano i magi. Era passato molto più tempo, forse un paio d'anni, un anno e mezzo. Tant'è vero che poi Erode fa uccidere i bambini dai 2 anni in giù. Se fosse stato appena nato avrebbe detto uccidete tutti i neonati, ma dai 2 anni in giù vuol dire che dopo essersi informato di quando avete visto la stella, quanto tempo è passato, allora se la stella l'hanno vista là e sono passati tot mesi, allora il bambino adesso dovrebbe avere tot anni, uccideteli tutti. Quindi c'è questo questo aspetto. Gli studiosi conoscevano le profezie, avevano il mito della realizzazione delle promesse di Dio, sì, Dio risponderà, ma non ci credevano, perché quando vedono qualcosa non lo prendono in considerazione. Il mito del Messia c'era, ma era diventato solamente un mito, non era più un'attesa reale, non se l'aspettavano veramente. È un po' come quando qualcuno aspetta qualcosa per tanto tempo, aspetta, a un certo punto, vabbè, ormai è diventata un'abitudine aspettare, nel momento in cui arriva qualcosa non ci crede, dice no, l'ha presa in giro, non può essere vero, è diventato soltanto un'attesa teorica, non più concreta. Cos'è che possiamo, qualche riflessione che possiamo fare da quello che abbiamo letto? Prima di tutto, dalle genealogie, dalle donne citate, possiamo pensare che le brutte reputazioni non impediscono lo svolgimento del piano di Dio, non impediscono il cambiamento, anche indipendentemente dalle origini, a quello che siamo potuti essere, la vita può cambiare, possiamo entrare a far parte del piano di Dio, come Tamar, come Ruth, Rab, e così via. Quindi questa è una buona notizia della buona notizia. Un'altra cosa potremmo chiederci è: noi siamo sensibili quando Dio ci parla? Siamo capaci di capire la voce di Dio, di capire che Dio ci sta parlando in qualche modo, oppure pensiamo che Dio debba parlarci sempre nel modo in cui noi pensiamo che Lui dovrebbe farlo? Cioè la nostra logica, la nostra razionalità, quanto rientra in questo? No, non può essere Dio perché... Perché? Perché lo leghiamo al nostro schemi? È chiaro che bisogna fare attenzione, però non prendiamo per scontato che Dio non parli. Erano 300 anni che Dio non parlava, che Dio non si rivelava in nessun modo. Quando lo fa, alcuni non ci credono, qualcun altro è sensibile. Noi da che parte siamo? No, non può essere perché non è mai successo, nella mia vita questo non è mai successo, da quando sono in questa chiesa questa cosa non è mai successa, quindi abbiamo sempre fatto così, le nostre sante tradizioni. Sante non lo so, comunque le nostre... diciamo tradizioni. Il santo lo lasciamo, lasciamo lì. Le nostre tradizioni abbiamo sempre fatto così. E allora non si potrebbe cambiare? Dio non può cambiare le cose? Non può andare al di là di quelli che sono i nostri schemi mentali, tradizionali, di ragionamento? Vuol dire rompere qualcosa dentro di noi, quello senz'altro. Però un'altra cosa che notavo è che le persone sensibili alla nascita di Gesù chi sono? Delle persone che non c'entrava niente col popolo di Israele. La vergogna che noi a volte dovremmo avere di fronte alla sensibilità di altri, che sono più sensibili alla voce di Dio, alle rivelazioni di Dio, all'azione di Dio, che non noi che siamo il suo popolo. Perché? Perché siamo magari tradizionali, non riusciamo a vedere al di là. Matteo cita i profeti. Per citarli doveva conoscerli. Li conosciamo? Per vedere l'adempimento di quello che è l'opera di Dio dobbiamo conoscere cosa Dio aveva detto. Per vedere se le profezie si adempiono dobbiamo conoscerle. Quindi ritorniamo alla mia vecchia domanda: quanto conosciamo la Bibbia? Adesso il gruppo dei profeti, un'infarinatura di più sui profeti ce l'ha, o ce la stiamo dando. Ma è importante conoscerla. Siamo disposti a metterci in discussione come ha fatto Giuseppe? Siamo disposti a fare anche brutta figura di fronte agli altri per obbedire a quello che Dio vuole da noi? Non lo so, domande che ci dobbiamo fare. Quello che abbiamo visto è l'introduzione al Vangelo, poi cambia il ritmo. In due capitoli abbiamo visto un sacco di anni di storia, poi con il capitolo 3 inizia un ritmo molto più lento, poi il resto del capitolo riguarderà 3 anni di vita di Gesù. In due capitoli siamo andati da Abramo a Gesù che torna in Palestina, poi c'è un salto di molti anni, di una 30ina d'anni quasi, e poi si ricomincia con il capitolo 3. Quindi noi abbiamo visto una veloce introduzione, ma pensiamoci, leggendo ancora questi due capitoli, mettiamoci in discussione: noi come ci saremmo comportati, cosa avremmo fatto al posto di Giuseppe, al posto di Maria, al posto di Erode? Saremmo stati in grado di interpretare le profezie, di capire le cose? Quanto le conosciamo? Quanto riusciamo a capire quando è il Signore che ci parla e quando invece sono altre cose che ci disturbano? Ed è interessante vedere come il Signore in questo caso parla alcune volte con visioni e sogni sia a Giuseppe che ai magi. E forse va contro la nostra logica, però la nostra logica è sempre il metro di misura per vedere come Dio può intervenire nella storia? Pensiamoci, perché a volte questo è stato preso come riferimento e se partiamo da lì poi corriamo il rischio di uscirne un po'. La nostra logica non è sempre la base. Dobbiamo essere capaci, è importante, ma dobbiamo essere capaci di capire che Dio non è tenuto a rispettare la nostra logica. Può andare al di là, come ha fatto con Giuseppe, chiedendogli cose che erano illogiche. Giuseppe, tu devi fare la brutta figura di aver messo incinta tua moglie prima di sposarti. E nessuno ti crederà quando dirai che non è vero. E nessuno crederà che il bambino sarà il figlio di Dio, è il figlio di Dio, e che tu in questa storia non c'entri niente, sei l'eroe e non la persona che ha sbagliato. E lui, zitto zitto, ha detto, ok, lo faccio. Quindi riflettiamo su questo. Padre, aiutaci a leggere la tua parola nel modo che ci interroghi, che ci metta in discussione, per vedere cosa dobbiamo cambiare della nostra vita, perché il nostro rapporto con te possa essere più profondo, più corretto, che possiamo rompere, uscire dalle nostre tradizioni, non essere bloccati dal nostro passato, da quello che è successo nel passato, per andare avanti. Che possiamo vedere quello che tu hai fatto scrivere nella Bibbia come la buona notizia, e che possiamo leggere veramente come se fosse una bella notizia, qualcosa di bello, e non come a volte forse la leggiamo come un'imposizione, una brutta notizia, mamma mia cosa devo fare. No, che possiamo vedere la bella notizia del fatto che Gesù era veramente il Messia, la persona che ha portato la libertà, il cambiamento, la possibilità di vivere una vita diversa. Grazie, che lo Spirito Santo possa continuare a lavorare nella nostra mente per cambiare le cose che devono ancora essere cambiate in noi. Nel nome di Gesù. Amen.